Eccoci tornati online, come abbiamo preannunciato con un ospite, l'ospite diciamo, visto che siamo all'interno della Biennale della Tecnologia e siamo con Juan Carlos De Martin, che è uno dei due curatori insieme a Luca De Biase. Quindi innanzitutto grazie per essere qui nostro ospite.
Grazie, è un piacere essere qui con voi.
Diciamo che forse è l'unico momento in cui è ospite all'interno della Biennale della Tecnologia, in cui invece fa da persona che anzi invita gli ospiti. Le volevo fare qualche domanda, diciamo, a proposito di questa biennale. È la prima volta che la Biennale della Tecnologia, che prima si chiamava Festival della Tecnologia, è in presenza, quindi un po' di emozione in questo senso. E come è nata questa idea?
Allora sì, sicuramente emozione, perché l'esperienza del 2019, che era nata, lo ricordo, come per i 160 anni del Politecnico, ed era nata con tutta la prospettiva di essere una specie di grande festa unica, è un ricordo molto forte in tutti. E quindi la pandemia, cioè, nel 2020, che ci ha obbligato a farlo interamente online, ha lasciato a tutti, come per mille altre cose, un senso così di malinconia, di nostalgia. Quindi tornare in presenza è sicuramente emozionante, e tornare in presenza con forse un'offerta ancora più ricca e ancora più matura di quanto non fosse inevitabilmente il 2019, che era un po' un numero zero, era un tentativo, e anche un tentativo con una componente di rischio, perché fare una grande manifestazione culturale su tecnologia e società non l'aveva mai fatto nessuno, e quindi avevamo la ragionevole speranza che potesse incontrare il favore del pubblico, degli studenti e del pubblico in generale, ma non eravamo sicuri. Quindi adesso invece, con l'esperienza del 2019, con l'esperienza completamente diversa online, ma di nuovo con dei numeri importanti, importante, con molte persone che ci hanno seguito dal vivo, che poi ci hanno seguito le registrazioni successivamente, abbiamo approcciato questa terza edizione con, quindi, un pochino più di tranquillità. Cioè, se è possibile avere tranquillità quando si fanno questo genere di cose così ampie e così complesse. Ma perché è nata così? Perché il Politecnico di Torino, appunto la mia persona, il rettore, Luca De Biase e molti altri, avevano questo desiderio di provare a parlare di tecnologia in una maniera che non fosse soltanto strettamente tecnica, ma che invitasse tutti gli altri punti di vista, incluse le arti, per aiutarci a comprendere che cos'è veramente la tecnologia. Quindi abbiamo, fin dalla prima edizione, invitato filosofi, antropologi, sociologi, letterati, musicisti e così via, e questo impianto è stato completamente confermato nella seconda edizione e poi adesso anche nella terza.
E questa biennale si intitola Principi, con l'ambivalenza di significato che ha questa parola, e com'è che è nata, diciamo, quest'idea di costruire intorno a questa parola questa edizione, e poi com'è che si è andata ad evolvere, quindi
certo.
Quali sono state poi le declinazioni che ne avete trovato nei vari eventi?
Allora, la scelta a monte è stata già nella prima edizione di Biennale del 2020 non di avere un tema, ma di avere un titolo. E qual è la differenza? Il tema chiaramente vuol dire, si parla di sostenibilità, e tutti gli incontri, quasi tutti gli incontri, hanno a che fare con quello specifico tema. Invece il titolo ci dà più libertà, perché non c'è un vincolo tematico, ma è una chiave per pensare ai vari temi. Quindi nel 2020 era mutazioni, con tutta una serie anche in quel caso di polisemia, di vari significati. Stavolta è principi, perché principi, dopo averci pensato a lungo con Luca e con tanti altri, effettivamente è una parola sorprendentemente ricca di significati, perché sono i principi fondanti di una dottrina, sono i principi attivi di una molecola, sono i principi nel senso di inizi. Quindi è una parola che si presta particolarmente a incoraggiare i nostri relatori a dire: ma nell'argomento di cui voglio parlare io, dove trovo un aggancio con questa parola così proteiforme? E quindi è il motivo per cui l'abbiamo scelto, anche perché viviamo in un periodo di oggettiva, c'è qualcuno che parla di policrisi, che vuol dire alla fine tante crisi contemporanee, climatiche, guerre.
Diciamo
economiche.
Che la mia generazione, da quando praticamente si è affacciata all'età adulta, che sente parlare solo di crisi.
Sì, tenete conto che
non conosciamo altra situazione.
Sì, tenete conto che la mia generazione è praticamente lo stesso, nel senso che le crisi ci sono sempre, perché voi siete piccoli, quando ero piccolo io, la crisi era che c'era un altro shock energetico, che era la crisi petrolifera, e c'erano le domeniche a piedi, non si poteva usare la macchina, oppure a targhe alterne, e tutta una serie di cose che stanno tornando, insomma, alla memoria, perché hanno delle assonanze con quello che sta capitando adesso. E si parlava, quando ero piccolo io, di guerra nucleare, di missili nucleari, di schieramenti nell'est Europa.
E oggi anche questi sono, esatto, argomenti che ritornano in qualche modo.
Un forte senso di déjà vu per chi ha la mia età. Però c'è un aggancio con Biennale, nel senso che a Biennale parliamo di questi temi che sono così d'attualità e così importanti, che parliamo di energia, con una serie di tre incontri, della miniserie di tre incontri, uno per giorno. Parliamo anche proprio di guerre, di armi. Sono due incontri chiamati il lato oscuro della tecnologia, dedicato alle armi, a cura di Pino Ortoleva, quindi non siamo stati, come dire, timidi, non abbiamo fatto finta di niente rispetto a quello che stava capitando nel mondo. E poi c'è un incontro a cui tengo molto, perché l'incontro lato opposto, tecnologia e pace. Quindi il ruolo dei tecnici, il ruolo degli ingegneri, il ruolo della tecnologia in collaborazione a cura col Centro Sereno Regis, che è un noto centro torinese che si occupa di pace da decenni.
Ne abbiamo sottolineato più volte anche con il correttore che abbiamo avuto ospite, e forse la cosa più interessante di questo momento è anche riscoprire anche la limitatezza del sapere ingegneristico. Alcune volte forse al Politecnico non è facile ricordarselo in questo senso, ma il momento in cui ci apriamo in questo modo agli altri saperi per essere contaminati su un tema poi a noi molto vicino, che è quello della tecnologia, ci fa rendere conto sia che probabilmente anche il lungo percorso di studio che ne facciamo, pesante, oberante come può essere, non è sufficiente, e la curiosità anche nei confronti degli altri campi non è mai fine a se stessa, ma serve anche per capire meglio quello che poi noi studiamo.
Sì, assolutamente. Quello che mi sta a cuore è che si sviluppi una forma di umiltà bilaterale, nel senso, noi ingegneri dobbiamo di smettere i panni di sufficienza, di arroganza che alcuni hanno, pensando che soltanto le cose che sono certe sono soltanto i numeri e le equazioni o gli algoritmi, e quella è l'unica forma di sapere serio, e che tutto il resto è fuffa, chiacchiere, cose del genere. Viceversa, parlando ipoteticamente a colleghi, come dire, del campo umanistico e sociale, far capire a loro che la tecnologia non è soltanto parlare di cose utili, di strumenti, quindi meri strumenti che i vili meccanici, i vili ingegneri costruiscono, ma che la tecnologia è una componente fondamentale dell'umanità e che deve essere studiata anche nelle loro discipline. Quindi la storia della tecnologia è una storia importantissima, è molto poco coltivata in Italia, per esempio. La sociologia della tecnica, la filosofia della tecnica e così via.
Il diritto.
Il diritto, certamente. Ma il diritto imperialista si occupa di tutto, perché ne hanno un'utilità pratica. Se tu, una cosa che esiste devi studiarla, perché può essere oggetto di una causa legale.
Certo.
Quindi da questo punto è la psicologia. E quindi da una parte non essere arroganti noi nei confronti degli altri tipi di saperi, gli altri tipi di saperi prendere sul serio il tema della tecnica, studiarlo e aiutarci a comprenderlo complessivamente meglio.
Anche perché le sfide che, diciamo, di fronte al quale siamo stati messi in questi decenni non permettono, diciamo, soluzione alternativa che un sapere integrato, come spesso viene detto. Questa biennale è iniziata, ormai la raccontiamo da quasi due giorni. Ieri c'è stata l'inaugurazione, poi oggi è iniziata in modo veramente energico con tutte le iniziative. Com'è andata questa inaugurazione? Anche un po' di emozione, immagino.
Sì, sempre l'inaugurazione volutamente è un momento in parte cerimoniale, in parte festa, e attrae molta attenzione, ce ne siamo accorti anche ieri. L'inaugurazione è andata bene perché avevamo un ospite di eccezione, che era Nassim Nicholas Taleb, questo pensatore molto originale, direi unico, non mi viene in mente nessun altro paragonabile a lui, e che appunto ha fatto una lezione molto interessante, una lunga conversazione poi dopo col direttore della stampa, e quindi quello è stato un po', come dire, la cerimonia di apertura. E poi siamo molto molto contenti di questa collaborazione che è nata parecchi mesi fa con Marco Paolini, con Telmo Pivani. Tra l'altro Telmo Pivani già coinvolto nei corsi Grandi Sfide che abbiamo inaugurato lo scorso anno accademico, Marco Paolini, che ha accettato di prendere una cosa preesistente, che è il programma della Fabbrica del Mondo, e di fare una versione, una cosa specificamente apposta per noi, che non è proprio una cosa che capita così tutti i giorni. E effettivamente lì avere 900 posti nella sala Fucina dell'OGR, un po' di nervosismo, dicendo ma alla fine poi verranno le persone, è tutto gratuito. E effettivamente è stato un grandissimo successo, perché è tutto pieno, è rimasta molta gente fuori, mi dispiace per loro, ma effettivamente io sono contento che sia andata così.
Assolutamente. Tra l'altro l'inaugurazione, diciamo che è un po' lo spirito critico, che è anche una parte fondamentale, no, di questa biennale, è un po' emerso da subito, un po' dal pubblico durante la biennale, sembra.
Sì, dal pubblico, insomma, non so se definirlo esattamente pubblico, nel senso che sono entrati, hanno parlato, se ne sono andati, quindi un pubblico un po' particolare, che hanno sollevato un tema che è trattato ampiamente nella biennale, perché parliamo in maniera, credo, critica di quei temi, di tanti altri temi, perché il biennale, penso che chiunque guardi il programma se ne renda conto, è effettivamente una palestra di pensiero critico. Se devo dire la verità, a me quelle modalità, quel tipo di modalità, le trovo, quindi non la cosa in sé di dire quelle cose, ma in quel modo lo trovo un po' violento, e quindi francamente avrei preferito una modalità più, insomma, più dialogica, che non veniamo, pretendiamo, parliamo e ce ne andiamo.
Assolutamente vero, però alcune volte anche i momenti di impatto aiutano anche, no, a porsi delle domande, anche per migliorarsi nel futuro.
Lo spero, temo che sia molto una cosa mediatica, quindi diventi un gioco di segnali che non qualcosa di sostanziale, però spero che tu abbia ragione.
Assolutamente, grazie mille per essere stato con noi. Abbiamo saputo che ci verrà a trovare anche i prossimi giorni durante questa biennale, così avremo modo di parlare anche dei prossimi eventi che ci saranno oggi pomeriggio e domani mattina, e poi nei prossimi giorni, che sono tantissimi, quindi avremo di sicuro di cui parlare.
Grazie molte, a presto allora.